qua, buongiorno, benvenuti a Mattino Nair. Siamo sempre in diretta su TRM Canale 13 e Radio Med. Ogni mattina vi teniamo compagnia con tanti ospiti, la trasmissione che naturalmente vi fa conoscere tante tematiche, approfondimenti proprio con gli ospiti, si caratterizza proprio per questo. Potete interagire con noi, poi prima di cominciare la diretta già arrivano dei messaggi, anche dei saluti. Ci sono gli abitué mattutini che ormai magari prima andare a lavoro o rientrano dal lavoro e ci mandano un saluto. Potete farlo il saluto, ma non solo, anche interagire con i nostri ospiti. Vi diamo questa possibilità con massima naturalmente educazione nel porgere le domande, sia attraverso WhatsApp, se no io filtro e non li leggo, è chiaro, oppure ci chiamate, anche lì non ci stiamo niente, casomai a chiudere. Siate sempre buoni, qualsiasi cosa naturalmente abbiate da dire, ditela, ma con molta educazione. 393-914-9944, il numero di WhatsApp, la rete fissa 091-843-4324. Saluto Marco che regia a Radio Mete questa mattina. Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno Marco, e naturalmente c'è Ino Spameri come sempre alla regia televisiva, storico regista di questa emittente, ma direi anche dell'emittenza siciliana, direi uno tra i più longevi registi d'Italia, pensate un po', sì. E allora Luigi Vitale, invece uno dei più bravi tecnici del broadcast che abbiamo in Sicilia, direi nel sud Italia. L'applauso li abbiamo, perché se abbiamo gli applausi concludiamo questa pantomima che ho fatto alla mia squadra questa mattina. Nonché uno dei presidenti di Ordine dei Medici d'Italia più bravi in assoluto, Toti Amato, presidente Ordine dei Medici di Palermo. Buongiorno.
Buongiorno.
Come va? Come stai?
Ma tranquillo.
Tranquillo, i medici non stanno mai tranquilli.
No, mai.
Ma è una categoria.
Non devono stare tranquilli.
Ecco, sempre sul chi va là.
Assolutamente.
Allora, intanto vi faccio vedere che poi noi durante le giornate vediamo alcune news anche di carattere nazionale, carattere siciliano, il GR Med che arriva alle 8. Abbiamo parlato in questi giorni, vedete questo signore, questo era ormai un ex assessore della Virginia Raggi, perché Berdini, l'assessore all'urbanistica del Comune di Roma, si è dimesso, quindi definitivamente altro che legalità, conta solo stadio. Quindi insomma sulla vicenda stadio l'assessore aveva le sue idee, si è dimesso dal suo incarico. Insomma il mare mosso al Campidoglio continua, chissà nelle prossime ore le strategie della Raggi quali saranno. Mafia dei Nebrodi, andiamo su Repubblica Palermo, facciamo questo salto. Minacce agli allevatori, dopo una denuncia scatta il blitz, 10 fermati. Il clan di Bronte tentavano di aggirare il protocollo Antoci per razziare terreni e incassare contributi pubblici, e là la vicenda è molto ingarbugliata. Dopo l'attentato naturalmente ad Antoci, il presidente del Parco dei Nebrodi, poi sono uscite fuori tante altre situazioni che riguardano quel territorio, quello dei Nebrodi, in cui la mafia è assolutamente presente e radicata, con tanto appunto di minacce agli allevatori e quindi il blitz e i 10 fermi. Questo è per quanto riguarda i titoli più importanti, ne spunceremo altri nel corso della mattinata, in attesa anche di parlare con i nostri ospiti del futuro della nostra regione. Il futuro passa anche dai medici, passa anche dalle news che noi facciamo vedere attraverso Nell'Attesa, perché il mercoledì mattina dalle 7:30 alle 8 è sempre, quasi sempre, diciamo un abitué. Salutiamo Girolamo Castabianca che ci sta seguendo penso da casa, ciao Gigi. Piano vaccini, il ministro Lorenzin e le regioni ancora senza intesa, primo piano quindi questo argomentone molto importante, piano vaccini, il ministro Lorenzin e le regioni ancora senza intesa. L'esclusione dei medici di famiglia dalla questione vaccini è dannosa. Allora, presidente Amato, su questo argomento, che è un argomentone sui vaccini, che idea si è fatto e poi perché non si riesce a trovare questa intesa e perché l'esclusione eventuale dei medici di famiglia nel sentirli nel prendere decisioni importanti e epocali anche nella nostra nazione?
Ma innanzitutto desidero puntualizzare un concetto importante, che è esattamente il termine epidemia.
Ecco.
Le epidemie ci sono, ci stanno, ma ci stanno malattie epidemiche tipo l'influenza, ci sta la meningite che non è un'epidemia, nel senso proprio che col termine epidemia significa che c'è una massa enorme di persone che si ammalano. Allora si è coniato anche il cosiddetto termine di epidemia nei media. nel senso che non voglio accusare i media perché fanno informazione, tanto più molti ne fanno come corretta informazione, siccome i media vanno alla ricerca dei singoli casi, i casi si sommano ma non raggiungono mai quelli che sono i valori minimi per potersi dire epidemia. Quindi mentre l'influenza è un'epidemia, il caso della meningite non è epidemia.
Anche se fino a qualche giorno fa le cronache hanno riportato la notizia della scomparsa di una donna palermitana, di origini palermitane, morta a Milano, sì, se non erro, sì. Per meningite. Quindi questa situazione certo. Che sta a significare? Che si vuole comunque evidenziare uno stato, tra virgolette, di epidemia, cioè che continua, oppure perché fa notizia?
E infatti fa notizia perché si sono accentrati e concentrati i riflettori su questa malattia che c'è sempre stata e i numeri sono sempre gli stessi. Il momento in cui si lancia l'allarme, ed è stato giusto, confermo, giusto informare di questi casi, però bisogna evitare quelli sono gli allarmismi. Ci sono i mezzi di prevenzione e la prevenzione se ne parla e se ne parla correttamente, e ne abbiamo parlato anche, se non sbaglio, anche questa emittente ne ha parlato per quanto riguarda le vaccinazioni come il miglior mezzo per prevenire la malattia, nel caso specifico, nel caso di meningite. Poi è corretto che gli organi di informazione diano anche la notizia, perché si dà la notizia anche dell'1, del 10, del 20, del 100, ma altro è parlare di milioni. Noi siamo un bel po' di milioni di abitanti, quanti casi di meningite ci sono? Allora, niente allarmismi, precauzione sì, e principalmente prevenzione. E credo che proprio l'articolo, la domanda di oggi, che è quella delle vaccinazioni, cosa dice il ministro, cosa si pensa che possano dire le varie organizzazioni, così in realtà la vaccinazione è il primo presidio, quello che costa meno di tutti per prevenire le malattie che poi quando vengono fuori sono problematiche. Io qui non vorrei fermarmi solo al concetto della malattia influenzale o della meningite, noi pensiamo a tante altre malattie tipo il morbillo. Nel caso nostro il morbillo che si può prevenire, si è visto che da quando si è abbassato la vaccinazione, sì. Che si faceva
il morbillo,
prima.
Allora, il morbillo rientra nella vaccinazione dei primi mesi di vita.
Perché chi non è vaccinato e si prende il morbillo da adulto, poi finisce.
Che tetravalente, qual è?
Tetravalente, così. E così come oggi si comincia a parlare sempre più dei vaccini HPV contro i virus HPV, che sarebbero quelli che determinano i papovirus, che nel caso delle infezioni genitali possono portare domani ai tumori. Ebbene, facendo una vaccinazione preventiva, in un momento in cui determinati tabù storici sono diminuiti, perché l'attività sessuale ormai dei ragazzi inizia molto prima e non tutti i ragazzi sono pronti a fare, diciamo, sesso sicuro, sesso tranquillo, è andato un momento è giusto perlomeno prevenire, perché poi le eventuali patologie possono essere destruenti se non pure mortali. Allora, su questo aspetto fare una campagna giusta di vaccinazione e sulle vaccinazioni è più che corretto, senza creare allarmismi, senza pregiudizi e preconcetti, perché i vaccini sono sicuri, questo è ormai certo. Ci può essere il caso, ma come ci può essere il caso di chi prende l'aspirina o una vitamina ed è allergico o può avere problemi, però nella maggior parte dei casi, nella maggioranza della popolazione, i vaccini sono sicuri. C'è oggi il problema che è stato riportato dalle cronache, è perché esclusi i medici di famiglia. Allora, noi dobbiamo pensare una cosa, che le leggi si fanno, ma poi c'è bisogno che qualcuno le applichi e che le porti avanti anche nei concetti. Il ruolo e il valore del medico di famiglia, dei medici di medicina generale, ma chiamiamoli medici di famiglia, è importante, perché al di là della sentinella sono le persone laureate in medicina e poi abilitate a esercitare la professione del medico, che sono a diretto contatto con le persone. Noi quante leggi abbiamo? Ma chi conosce tutte le leggi? Nessuno. Chi conosce le norme? Loro possono portare veramente il messaggio di vaccinazione. E devo dire che in Sicilia c'è stato un passaggio importante per cui il numero di vaccinazioni, adesso il numero mi ricordo, ma è notevolmente aumentato, perché nelle ricette dei medici di famiglia c'era, beh, si può fare la vaccinazione. Ora, se c'è qualcosa che si metta di traverso contro una categoria, io questo non sono addentro alle conoscenze, sono molto più alte di me. Però ribadire l'importanza del ruolo di medico di famiglia, sia per la sua attività pratica, ma ancora di più per quanto riguarda la sua capacità educativa, perché incontra direttamente le persone, quindi può spiegare pure alla persona che non ha un livello culturale in
sì,
materia,
cioè può dare delle spiegazioni, soprattutto alle persone anche
ed escludere queste figure sì. anche dalla progettazione dei piani vaccinali diventa
Lorenzino, insomma. Va bene, allora, intanto credo che ci sia qualche domanda. Ma c'è una campagna di prevenzione da portare avanti nelle scuole? Cioè, nel senso, sono previste le campagne per le scuole?
Sì, sono previste. In questo caso il DASO, che è l'osservatorio epidemiologico dell'assessorato alla salute, ha già previsto campagne vaccinali, ma così come anche le stesse ASP, le aziende sanitarie, sono pronte per poter portare avanti queste campagne vaccinali. Quindi fare educazione, fare cultura, si inizia dalle scuole e si deve portare avanti per tutta la vita, e ci sono le campagne, però la campagna ha bisogno delle persone che poi sappiano parlare senza in maniera molto
Formazione, la formazione è molto importante. I medici devono essere formati. A tal proposito, tra poco introduciamo, dopo l'oroscopo del giorno, introduciamo anche quest'altra news che andiamo a riprendere anche dal vostro sito, ma lo facciamo vedere tra poco, cioè quello dell'Ordine dei Medici di Palermo, perché nasce una fondazione. Quando nasce una fondazione se ne parla bene o se ne parla perché? Perché naturalmente ci potrebbe essere qualche interesse da parte di uno dell'altro, che fondazione significa giro anche di economia in un modo o in un altro, poi che siano profit, che sia profit, insomma, questo ce lo spiega tra poco, perché i medici, l'Ordine dei Medici, chirurghi e degli odontoiatri, la provincia di Palermo, hanno creato una fondazione in sinergia con le altre province. Lo vediamo tra pochissimo, preparate appunto l'oroscopo. Faccio vedere questa notizia ieri pomeriggio, anche a approfondimenti di testate nazionali e programmi nazionali. Hanno parlato di Leto Ianni, e siccome diciamo noi ci occupiamo di tutte queste news anche a livello regionale, Leto Ianni, i locali del 118 trasformati in alcova, che significa i due medici che sono stati arrestati del 118 per assenteismo, accusati dai colleghi di aver ritardato i soccorsi perché spesso le chiamate arrivavano mentre erano impegnati in rapporti sessuali durante i turni di notte. Quindi, insomma, gente veramente indegna da questo punto di vista, e quindi meno male che sono stati arrestati. E questa è una notizia vergognosa che riguarda ancora assenteismo nella sanità. E altre ne ho viste ieri di cotte di crude di un comune della Calabria, se non sbaglio, non so quanti tesserini, quanti beige passavano, anche lì c'è stato un blitz in questa cittadina calabra. Purtroppo il vizio non lo perdono, nella cosa pubblica, nell'essere un dipendente pubblico è una veramente una cosa importante, una mi aiuti lei oggi una cosa che molti cercano un posto di lavoro, essere all'interno di un'azienda statale da garanzie, è un privilegio, e molti non lo capiscono. Vanno al lavoro, escono di mattina, prendono beige dei colleghi e cominciano a timbrare. Ma dai, ma stiamo scherzando ancora? E ci sono ragazzi che finiscono di laurearsi e anni e anni senza lavoro. Gente purtroppo che deve essere attenzionata, anzi, i cittadini hanno l'obbligo di denunciare se vedete un dipendente comunale che va al lavoro, passa il tesserino, il timbra e poi se ne esce perché lo vedete a fare la spesa, denunciate. Se vedete un medico che non sta facendo il suo lavoro perché entra in ospedale e poi se ne esce, voi siete lì che aspettate possibilmente un turno infinito, ma il medico è a farsi i massaggi in un centro, cioè voglio dire, denunciate. Si accoda la mia
Assolutamente.
Va bene. Allora, oroscopo del giorno e poi parliamo di questa fondazione e poi ancora le news. State con noi.
Febbraio, anche oggi diamo un'occhiatina alle stelle, vediamo che cosa ci dice il cielo. Ariete, contate sulle stelle per viaggiare o conoscere persone nuove. Toro, un piccolo ritardo creerà momenti di malumore. Per i gemelli, le stelle favoriranno oggi i viaggi, le relazioni pubbliche e così via. Il cancro deve tenere a freno l'impulsività e agire sicuramente con estrema calma. Per il leone, limitate al massimo gli sprechi di energia mentale e fisica. Mentre alla vergine, diciamo, l'intuito vi verrà in aiuto in una situazione complessa. Bilancia, distraetevi insieme agli amici se vi sentite un po' giù di tono. E poi diamo un'occhiata anche allo scorpione, naturalmente. Non potete contare più di tanto sulla collaborazione di chi è vicino, chi è più vicino a voi, insomma. Sagittario, sarete in ottima forma, ricchi di nuove idee. Capricorno, procedete con calma. Ci sono delle novità abbastanza scarse in tutti i settori. Acquario, giornata ottima, protetta da una serie di influssi favorevoli, quindi bene qualsiasi cosa vogliate cominciare. Per i pesci, e qui concludiamo, contate su ottimi influssi planetari per ottenere ciò che desiderate.
Eccoci ancora in diretta per quanto riguarda la nostra mattinata. Andiamo a dare un'occhiata dall'ordine dei medici pa.it. Ecco qua, commentiamo direttamente con il presidente Toti Amato, che questa mattina è con noi ancora per una decina di minuti. Nasce la fondazione appunto degli Omceo, sarà al servizio delle professioni. È nata praticamente pochi giorni fa.
È nata esattamente a novembre 2016, però il tempo di poter avere tutte le autorizzazioni e poter lavorare è stata formalmente presentata ieri.
Sarà al servizio, quindi grazie alla sinergia di tutti gli ordini dei medici del territorio siciliano,
sì,
giusto?
Sì,
sarà al servizio di tutti i camici bianchi che operano come liberi professionisti, dipendenti o convenzionati, ma anche di utenti giovani, precari o disoccupati, in rappresentanza appunto dei nuovi ordini provinciali, con delega di tutti i presidenti di tutti gli Omceo siciliani. È stata presentata a Villa Magnisi, sede proprio dell'ordine dei medici Palermo. Qualcuno si chiederà da casa, che è curioso di sapere, ma come mai nasce questa fondazione, perché c'è un giro di soldi, che cosa significa?
Spieghiamo. Allora, i soldi ci sono, poi sia un giro lecito o illecito bisogna sempre dimostrarlo, senza mi sembra, mi pare, forse bisogna essere certi di quello che si fa, quindi senza mezzi dubbi. Io mi ricordo che quando fu acquistata la sede di Villa Magnisi, oggi punto importante, centro di raccolta per tutti i medici, esattamente nel 1996 si pensava che il presidente, allora era sempre io, si avesse intascato circa un miliardo.
Bene,
poi i fatti hanno dimostrato che in realtà non ho preso mai un miliardo, non ho preso nulla su questa sede, e che oggi i medici della provincia di Palermo, e non più perché diventa sede regionale, oggi anziché di andare in alberghi, centri e cose varie per poter organizzare convegni, hanno una sede istituzionale propria, che oltretutto anche dal punto di vista televisivo è bello, ma vengono e si fanno corsi. Il corso della scuola di medicina generale già da anni, ma formalmente si tiene presso la sede dell'ordine, e credo che questo sia un passaggio importante. Chi mi ha contestato allora oggi dice: Toti, allora vedevi lontano, che bisogna guardare lontano, poi se c'è un qualche cosa che è illecito o illegale, allora si denunzi e su questo si basa, ma dire mi sembra, mi pare, è così, questo no, questo non si può accettare. Chiuso questo argomento, perché non c'è polemica,
fare chiarezza.
Uno deve essere chiarezza,
ma così, poi nel
così
2018...
come i medici del 118, se è un dato momento, se io sto chiuso in una stanza in attesa di ricevere chiamate e non faccio sesso, allora bene, perfetto, se lo faccio allora è giusto che si venga colpevolizzati,
certo.
Chiuso parentesi.
Sì.
Cosa c'è? C'è una necessità oggi che è importante. Oltretutto è stata proprio evidenziata anche dal ministro. Più del 50% dei medici oggi non segue quelle che sono le norme nazionali dell'ECM.
Cioè
i medici non si aggiornano.
Errore.
Una volta, una volta laureati, abilitati, più del 50% non segue, non si aggiorna più. E questo è un fatto grave, perché se si chiede al medico di essere aggiornato, beh, sappiamo tutti e non ci nascondiamo dietro un dito che le aziende del farmaco e tante altre aziende hanno finanziato i corsi. Bene,
un motivo ci sarà.
Perfetto, ci sarà motivo, ma lasciamo stare che molte volte questo non significa che essere finanziati da un centro debba necessariamente essere.
Assolutamente, la buona fede.
Ma si parla di conflitti di interesse. Allora, se io vengo finanziato da un'azienda farmaceutica per poter parlare di un argomento, si deve pure pensare che non posso parlare male del farmaco che mi ha finanziato. Ebbene, oggi la fondazione, che è retta dagli ordini medici, che hanno uniti i loro fondi già dedicati alla formazione insieme, quindi hanno un capitale da poter investire, poi dico come, perché possono fare formazione indipendente, che è il primo passaggio importante. Allora, al di là di questo, al di là di altre cose, noi siamo per l'indipendenza e l'autonomia. Poi, se c'è un fatto per cui questa indipendenza si vede così, bene, allora io ci metto la faccia e sono pronto a rispondere a chi mi solleva un problema. Però sono io che metto la faccia e sono pronto a ripetere. Questo è un passaggio importante.
Un passaggio molto importante. Cioè, si è parlato sempre di medici, una fetta dei medici della sanità italiana, come dire, schierata a favore delle lobby farmaceutiche. In molti ospedali importanti, anche dal punto di vista di terapie, si va verso una direzione dettata anche magari da i potenti delle fabbriche, delle industrie farmaceutiche. Questa è una presa di posizione molto importante, perché si pensa sicuramente, si sta pensando a migliorare anche le terapie, le condizioni del malato, attraverso appunto già un'idea di indipendenza. Perfetto. E quindi cosa serve?
Ma anche di più. E allora, qua non si vuole penalizzare nessuno, avere cose. Le aziende, oggi la ricerca, tanto più in Italia, è una ricerca basata solamente finanziata dalle aziende che possono avere un loro legittimo interesse.
Ovviamente. E questo è un altro aspetto delicatissimo.
Perché in questo momento l'Italia, ma devo dire anche gran parte d'Europa, non mette fondi disponibili per la ricerca. Poter accedere a quelli che sono i fondi che la comunità europea mette a disposizione, ma devo dire anche il nostro Stato, i nostri ministeri, diventa oggi difficile per tutti. La fondazione, avendo assunto una personalità giuridica, può partecipare a quelli che sono i bandi europei e ministeriali per poter avere finanziamenti, cosa che come ordini da solo non poteva fare, perché la definizione di ordine è organo ausiliario dello Stato. Con la fondazione diventiamo sussidiari, cioè possiamo operare. Infatti una delle nostre prime iniziative sarà quella di poter, in accordo con le università, col CNR, con gli enti preposti, perché siamo poi sempre strutture pubbliche, e poter lavorare anche sulla progettazione europea. A giorni presenteremo un bel progetto per i medici gratuito, dico sempre gratuito, perché i giovani medici, tanto più i giovani, imparino anche a fare progettazione per i bandi europei. Sappiamo che in Sicilia si perdono perché non si sanno
utilizzare,
neanche si sanno porre le domande, non si sanno compilare.
Diciamoci la verità, i neolaureati in medicina nelle varie branche, devo dire che c'è grande volontà da parte anche dei ragazzi, futuri medici siciliani, perché io ne vedo tanti che si danno da fare per andare a destra e sinistra, per formarsi, per andare a fare master, insomma, li vedi. Sì. Il problema riguarda una certa fascia d'età di medici che, arrivati anche al potere, arrivati nei posti di dirigenti medici, è tranquillo, non ha più voglia di fare formazione lì. Poi lì succedono anche delle cose brutte, perché quando non sei formato e quando non sai che la medicina ha fatto dei passi avanti, lì rimani fermo e puoi creare danno anche. Però c'è una parte, è che poi ci sono anche medici della vecchia guardia che hanno molti anni di esperienza, che hanno una mentalità giovane, di voglia di formarsi, di aiutare i giovani, ma è una parte che c'è una parte gerarchica proprio di medici in Sicilia che è arrivata dove è arrivata e non fa più nulla, è così?
Assolutamente, infatti quel dato che ho detto all'inizio, più del 50% o circa il 50% di medici non segue le linee che sono programmate dell'educazione medica continua, questo sta a dire parecchio. Infatti, devo dire che passata la fase sperimentale dell'educazione medica continua, che ha pure questo dei marchingegni farraginosi, però è un mezzo, da quest'anno i medici che non hanno adempiuto i loro obblighi formativi, ma formativi dobbiamo intenderci pure sulla formazione, poi mi permetterò così, verranno sospesi, temporaneamente sospesi dal loro esercizio, quindi i medici devono stare attenti e devono seguire. Allora, ritorniamo, non ci sono più le aziende che forniscono il supporto per poter fare, molti medici non hanno la possibilità, tanto più io conosco il mio mondo dopo tanti anni, conosco e so che sono dei medici che hanno anche difficoltà a poter spendere soldi per poter seguire un corso di aggiornamento. Bene, la fondazione mette a disposizione questo.
Avete già deciso l'organigramma della fondazione, che è il presidente? Allora, ancora no?
No, è deciso nel senso che hanno votato il presidente dell'ordine della città capoluogo di regione, ma ci stiamo i 9 attuali presidenti più la presenza degli ordini dei medici, quindi saremmo controllati anche dalla stessa struttura ordinistica, e siccome è una struttura aperta a enti pubblici e privati, io mi sono permesso di presentare anche al rettore dell'università, questa, perché intendiamoci, gli ordini più che fare formazione fanno aggiornamento continuo, la formazione dell'università come la ricerca è dell'università o degli altri enti, noi possiamo supportare, quindi ci può essere un ottimo continuum con queste strutture. Noi per fare educazione medico continua, che è una formazione del post laurea, noi siamo pronti e poter lavorare insieme.
Va bene, allora io volevo ringraziare, intanto saluti anche a tutti i collaboratori di Nell'Attesa. Toti Amato è uno che appunto spesso collabora con questo settimanale che troviamo negli ospedali, nei studi medici, e quindi anche tutti i collaboratori, anche di Anio, che Anio poi insomma è la base di questa importante comunicazione, e noi siamo sempre a supporto dell'Anio. E allora buona giornata, Toti, buona giornata a te.
Grazie.
Buon lavoro.
Grazie.
Poi sentiremo tra poco anche un altro medico che ci presenta invece un libro, pensate, dopo ne parliamo, intanto è molto interessante.
Ecco. Ma lo presenteremo anche all'ordine.
Ah sì?
Perché non solo, quindi sarà presentato anche presso la nostra sede.
E allora sono le 8 del mattino, quindi Gualtiero Sanfilippo, tocca a lui oggi, è pronto per iniziare anche la parte informativa vera e propria della nostra giornata, quindi il GR Med, le notizie più importanti che arrivano adesso per voi.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno da Gualtiero Sanfilippo e da parte di tutta la redazione di TRM, bentrovati per questa nuova edizione del GR Med. Non sono in pericolo di vita i coniugi rimasti feriti nel loro appartamento durante la sparatoria di ieri nel popolare quartiere di Ballarò a Palermo. I spari intorno alle 16 sarebbero stati esplosi da una 765. Le vittime della sparatoria sono una coppia di coniugi che lavora nei mercatini rionali. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo, forse tunisino. E secondo le prime testimonianze, tutte ancora da valutare, la coppia in mattinata avrebbe avuto una discussione con un extracomunitario per delle avance nei confronti della figlia minorenne. A Catania invece un'operazione antimafia che avrebbe azzerato i vertici delle cosche di Cesarò in provincia di Messina e Bronte è stata coordinata dalla DDA della Procura di Catania, che ha disposto il fermo di una decina di indagati. Tra i destinatari dei fermi anche i presunti capi dei due gruppi, Giovanni Pruiti e Salvatore Catania. Notizie come questa ci fanno sperare in un futuro diverso e migliore, ad affermarlo Fabio Venezia, il sindaco di Troina in provincia di Enna, che vive sotto scorta dopo le minacce della mafia nei Nebrodi. Oggi la decisione della Corte d'Assise sui termini di custodia cautelare per 14 tra boss ed estorsori di Cosa Nostra. Se i giudici dovessero pronunciarsi negativamente, i mafiosi sarebbero scarcerati il 19 febbraio. Il rischio scarcerazione è stato determinato dal ritardo con cui il GUP, che li ha condannati in primo grado, ha depositato le motivazioni della sentenza. Allora, per ovviare al tempo trascorso, il magistrato ha illegittimamente chiesto una proroga al presidente del tribunale, che altrettanto illegittimamente, sostengono i legali degli imputati, gliel'ha concesse. A quel punto il giudice ha sospeso i termini di custodia, ma il tribunale del riesame, a cui i difensori si sono rivolti, ha annullato il provvedimento. Ci spostiamo adesso a Marsala, dove è stato trovato un canile privato abusivo. È stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza della Procura di Marsala. La struttura ospitava 23 cani. Era in contrada Matarocco e ad oltre 10 km dal centro di Marsala. A gestirla sarebbe stato Gaetano Angelo, originario di Salemi. Alcuni cani erano chiusi in una stanza, mentre altri dentro un recinto all'aperto di 60 metri quadrati, delimitato da reti altre circa 2 metri e senza alcun riparo dalle intemperie, le cucce inadeguate a garantire il benessere degli animali. Parliamo adesso di sport, perché si avvicina la sfida del Palermo contro la prima in classifica della Serie A, la Juventus. Secondo le ultime notizie, non parteciperà alla gara il difensore bianconero Giorgio Chiellini per via di un problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Cambio nella panchina intanto dell'avversaria per non retrocedere il Pescara. È stato esonerato Massimo Oddo, potrebbe sostituirlo Zdenek Zeman e per lui sarebbe un ritorno. Il meteo: al mattino cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, temperature minime in lieve calo. Nel pomeriggio ancora qualche nuvola, ma nel complesso tempo abbastanza soleggiato. Venti moderati orientali nel canale, deboli o localmente moderati da nord sul Mar Ionio a largo. Poco mosso il Tirreno, mossi invece tutti gli altri. Questa era l'ultima notizia per questa edizione del GR Med. Vi rimandiamo alla prossima.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Eccoci giunti ancora in diretta qui su TRM Canale 13 e Radio Med, la nostra formula in radiovisione. Ci sono molti che ci seguono che in macchina, quindi la formula quest'anno proprio di accompagnare non solo chi è a casa e quindi ci sta guardando, ma anche chi scende e va in ufficio a lavorare, ha la possibilità attraverso la frequenza su Palermo e Provincia 91.3 di seguirci invece in estensione regionale sul canale 13 del digitale. Stiamo facendo un po' di chiacchiere in queste settimane con vari personaggi della politica siciliana. Si muove tanto a livello anche nazionale, soprattutto visto quello che sta succedendo dopo la riunione del PD che c'è stata in questi giorni. Partito Democratico in pieno fermento, con scissioni, non scissioni, insomma si parla di Partito Democratico a livello nazionale nelle prime pagine dei quotidiani. A livello siciliano ci prepariamo alle amministrative, perché si vota nel capoluogo a Palermo nella prossima primavera, ma poi in autunno si vota in Sicilia per scegliere il nuovo governatore siciliano, quindi della regione Sicilia. In corsa anche questa volta c'è, almeno passando per le primarie, ma adesso parleremo con lui, il presidente Nello Musumeci. Buongiorno.
Buongiorno,
bentornato.
Buongiorno a chi ci segue, grazie dell'invito.
E allora, è un piacere soprattutto averla dopo l'inizio di questo nuovo percorso, che è partito da Caltagirone con un bagno di folla. Ho visto delle immagini, bagno di folla che E c'è stato un motivo perché ha scelto Caltagirone?
Almeno due motivi. Sì. Il primo, perché Caltagirone, come si sa, è la culla del centrismo autonomista, di un filone politico che non appartiene alla mia cultura, ma che si è rivelato nel tempo uno strumento di straordinaria partecipazione popolare. Ricordo che il concetto di regionalismo, il concetto di municipalismo inteso come alternativa al centralismo statale, venne concepito proprio tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento a Caltagirone, grazie a Don Sturzo. E devo dire che nel dopoguerra, negli anni 50, Don Sturzo ebbe il coraggio di schierarsi contro le spinte a sinistra della Democrazia Cristiana, che già allora anticipava una degenerazione politica che sarebbe approdata nel 63 al centro-sinistra.
A parte questo motivo, ce n'è uno secondo me che sta molto a cuore. Sì.
Il secondo è che Caltagirone da qualche mese è diventato il simbolo del buon governo, perché il mio fraterno amico Gino Ioppolo, che mi ha accompagnato in decenni di impegno politico, è diventato sindaco della città con una coalizione ampia di centrodestra, e noi pensavamo di poter avviare il nostro tour proprio da una città che ha tanto da esprimere per la sua storia e per la sua collocazione. Andremo in giro per tutta la Sicilia, siamo già stati a Palermo, perché la esperienza del movimento diventerà bellissima. Iniziò proprio a Palermo nel novembre del 2014 e adesso andremo in giro per tutte le città dell'isola, perché, come lei ricordava, le primarie che io ho fortemente voluto fra le forze non soltanto del centrodestra, ma di una coalizione allargata anche a chi appartiene al centrosinistra, anche a chi non ha mai condiviso la nostra storia e che però in questo momento non ha riferimenti politici, quindi una coalizione ampia che attraverso le primarie dovrà decidere chi sarà l'unico candidato alla presidenza della regione. Io credo che sia un grande bagno di democrazia, io credo che sia giusto che il centrodestra per la prima volta in Italia possa sperimentare. Senta,
nel centrodestra mi sembra come dall'altra parte anche nel centrosinistra ci sia un po' di confusione nella scelta anche dei candidati che devono arrivare alle primarie, soprattutto nel centrodestra, che è la prima volta che si fa, insomma non c'è tantissima chiarezza. La sua è stata subito una partita in pole position, idee chiare, vuol dire che arrivava anche già da un background. Chi conosce la storia siciliana recente sa che il presidente Musumeci era lì per diventare governatore della Sicilia già nella precedente tornata. Non stiamo qui, anche perché non voglio fare dietrologismi, non mi piace, non voglio parlare del presente e del futuro. Lei si sente grato a questa, ha rilasciato alla Sicilia una bella dichiarazione, si sente grato a questa nostra regione. La Sicilia cosa le ha dato? Perché vuole ricambiare, andando quindi a governare, essere il presidente della regione? Perché siete così grato?
Beh, intanto la Sicilia è la terra dei miei morti e dei miei vivi, è la terra nella quale io sono nato, mi sono formato, sono diventato padre, marito, padre, nonno, è la terra nella quale i miei nipoti, i miei figli vogliono continuare a vivere. Questa terra è stata generosa con me politicamente parlando, mi ha dato tantissime soddisfazioni, sono caduto diverse volte e mi sono sempre rialzato senza mai girarmi indietro, senza mai sapere quanti erano disposti a seguire questo impegno. Ho sempre guardato avanti se si vuole anche con un pizzico di creatività, di fantasia, perché sono convinto che oggi bisogna affrontare in Sicilia con grande fantasia l'eredità del pane quotidiano. Ecco perché io credo che questa terra, che non deve inseguire miracoli ma deve soltanto razionalizzare e capitalizzare quello di cui già dispone, merita di essere amata, perché la Sicilia è malata di carestia d'amore dei suoi governanti. E allora io, che non devo più costruire carriere, io che devo soltanto pensare ad alimentare il vivaio di giovani che debbono affacciarsi alla politica non come scorciatoia della vita ma come passione, come sacerdozio laico, io credo che abbia il dovere di stare a disposizione della mia terra se i siciliani lo vorranno. Vede, a differenza di quelli che dicono onestà, 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 buon governo, buon governo, buon governo, io non devo più dimostrare né di saper fare il buon governo né di essere onesto. Ho governato per 10 anni una provincia importante, la terza del Mezzogiorno d'Italia dopo Napoli e Palermo, e l'ho governata facendola diventare la prima provincia d'Italia per indice di gradimento, la prima stazione appaltante da Roma in giù, e mai un avviso di garanzia. Quindi nessuno può insegnare a noi, neppure chi oggi pensa di fare la rivoluzione a parole, come si fa a governare. Io voglio essere a disposizione della mia terra se i siciliani naturalmente lo vorranno.
Sempre citando sue parole, non è una candidatura autoreferenziale, nel senso che comunque è stata voluta dal basso, nel senso che molti hanno detto sicuramente Nello vai. Dopo la centesima persona Nello vai, si è convinto a candidarsi.
Noi abbiamo creato un movimento intanto per dare un tetto e un riferimento a centinaia di migliaia di siciliani che non hanno più riferimenti, quindi il movimento diventerà bellissima, che lo ricordo riprende una frase pronunciata da Paolo Borsellino pochi giorni prima che venisse ucciso. Questa terra, disse, nonostante tutto un giorno diventerà bellissima. È un buon auspicio. Il movimento è nato per dare un riferimento alle persone per bene, e poi negli ultimi mesi c'è stata una pressante richiesta perché io potessi riproporre la mia candidatura. Ho detto no, saranno i siciliani a scegliere con le primarie chi dovrà essere il candidato. Finalmente ci siamo riusciti, proprio l'altro ieri le forze della coalizione alternativa hanno deciso, come voi peraltro avete dato notizia, hanno deciso per le primarie il 23 di aprile, quindi in ogni comune ci sarà il gazebo dove i cittadini
sceglieranno.
Potranno scegliere fra 5-6 candidati della coalizione chi dovrà essere il candidato unico, e poi comincia la corsa verso il mese di ottobre, quando tutti voteranno e voteremo per il presidente e per l'assemblea regionale che, siciliana.
Ecco, non dimentichiamoci, molto importante, a parte il governatore, scegliere il governatore oggi è molto importante, cari siciliani che ci guardate e ci sentite, scegliere dei buoni rappresentanti per l'assemblea regionale, perché noi dobbiamo parlare semplici, tranquilli.
Si vede con un po' di coerenza.
ci vuole sempre.
Su 90 deputati regionali, 82 hanno cambiato gruppo e una quarantina hanno cambiato schieramento, quindi io credo che sia di cattivo gusto che un uomo politico debba cambiare posizione politica con la stessa facilità, con la stessa disinvoltura con cui si cambia una camicia. Io sono convinto che chi cambia partito, chi cambia gruppo debba lasciare il proprio ruolo elettivo, perché i siciliani hanno votato non solo l'uomo, ma l'uomo nel contesto di una collocazione politica. Ci può essere la crisi di coscienza, e non credo che sia per tutti una crisi di coscienza, molto spesso diventa una crisi di portafoglio o di interesse o di bramosia di potere, e però chi cambia gruppo deve avere il coraggio di rimettere il mandato.
Lei abbiamo visto che l'attuale governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, si sta ricandidando, tra l'altro proprio in questi giorni anche attraverso comunicazione, simboli, si sta riproponendo ai siciliani.
Meno
quindi
male. È il nostro migliore alleato, Crocetta.
Quindi non mi faccia finire questo.
No, prego, scusi,
perché no, ma fa bene, perché
mi è
dobbiamo spezzare. Ecco la spontaneità di Musumeci. Quindi significa che magari il governatore Crocetta non ha terminato quello che doveva fare questa rivoluzione, quindi gli serve un altro mandato. Dico questo perché, se non sbaglio, lei si fermerebbe a una a un mandato, sbaglio?
Allora,
farebbe una legislatura?
Senza bisogno di fare l'esegesi, il nuovo gruppo, il nuovo partito, la nuova sigla di Crocetta è Riparte la Sicilia. Chi conosce l'italiano sa che se riparte vuol dire che la Sicilia è stata ferma. Quindi per 5 anni con Crocetta la Sicilia non si è mossa. Eppure 5 anni fa lui disse in campagna elettorale: la rivoluzione è già cominciata. È cominciata nella sua follia politica, perché è un mistificatore, è un uomo che soffre di isteria autoreferenziale. L'ho detto in aula dalla tribuna davanti a lui, che sorrideva peraltro compiaciuto, l'avrà scambiato per un complimento.
Tra l'altro io dico, governatore Crocetta, o qualcuno che magari sta guardando la trasmissione vicino a Crocetta, io la invito pubblicamente, so che lei è schivo nelle interviste, soprattutto magari in trasmissioni locali, lei magari ama parterre nazionali, purtroppo le posso dare, come dire, un'ospitata in diretta televisiva siciliana. Io la ospito e lei soprattutto può chiamare, venire quando vuole. Noi siamo qua, diamo spazio a tutti.
Dicevo quindi, non solo lui è il primo ad ammettere che la Sicilia è stata ferma negli ultimi 5 anni, ma io ho consacrato un impegno con gli elettori, siccome non debbo costruire carriere. La Sicilia è nel pantano, vive il momento più drammatico del suo lungo dopoguerra. Voglio mettere a disposizione della mia terra la mia competenza, la mia esperienza e, se serve qualcosa, anche la mia credibilità, visto che è un attrezzo che non si compra al supermercato. Ma non voglio fare carriera, 5 anni, una legislatura, giusto il tempo di dare ordine al personale regionale, di rimettere in moto le imprese, di contestualizzare la Sicilia con un ruolo di protagonismo nel contesto euro-afro-asiatico e di restituire ai siciliani il diritto alla speranza. Io credo che 5 anni siano sufficienti con una buona squadra per un governatore che non si deve far tirare la giacca da nessuno, perché non sono iscritto nel libro paga di nessuno, ecco, non sono ricattabile, e io credo che 5 anni siano sufficienti. Chi vorrà poi venire dopo, giovani, meno giovani, lo facciano pure, troveranno una regione di gran lunga diversa e migliore rispetto a quella che troverei io se a ottobre venissi eletto presidente.
Potete mandare dei WhatsApp, chiedere anche delle cose, insomma, al presidente Musumeci, 393 914 9944, cioè ci siete, firmatevi però, perché così, insomma, vi posso salutare. Un nostro ascoltatore: Macrocetta non ha mai iniziato il suo lavoro, Musumeci tutta la vita sarà il futuro governatore della Sicilia. Non è pilotato, ma è gente che ci sta seguendo
ed è di buon auspicio,
e che comunque
sono
Senta, prima di passare anche alcuni piano del suo governo, stamattina abbiamo commentato per iniziare la nostra trasmissione questa notizia, noi siamo in diretta quindi commentiamo le notizie, sì, che arrivano. Questa arriva dai Nebrodi: mafia dei Nebrodi, minacce agli allevatori, scatta il blitz, 10 fermi. Le dico questo perché lei è una figura istituzionale molto importante, ovvero il presidente della commissione antimafia, quindi è molto importante sapere anche come la commissione e lei vi state muovendo per arginare questi input che arrivano dalla mafia ancora presente in quei territori, è molto forte.
La mafia sui Nebrodi c'è sempre stata, almeno dalla seconda metà dell'Ottocento. Tutti sapevano che c'era e si sono scandalizzati quando, con l'attentato al presidente del parco, come se, sai, facevano la parte, non so se lei, a lei è capitato di guardare i presepi con attenzione, c'è sempre un pastorello,
sì,
scandato dopo presepi.
È vero.
Quello che fa così. Così, perché è meravigliato dalla luce che viene, che promana dalla grotta di Betlemme. Ecco, tutti facevano uno scandato dopo presepe, e invece tutti sapevano che la mafia c'era sui Nebrodi, c'è sulle Madonie, c'è sugli Erei, c'è ovunque, sugli Iblei, ovunque in Sicilia. Qual è il problema? Bisogna individuare, questo è il nostro compito, bisogna individuare la contiguità fra istituzioni, fra potere politico e potere mafioso, perché la mafia non agisce ammazzando le persone, la mafia agisce alleandosi, la mafia non cerca morti ammazzati, non cerca cadaveri eccellenti, cerca alleati, e li cerca nelle istituzioni. Il compito mio e della commissione che ho l'onore di presiedere, votato alla unanimità, mi piace dirlo, non è civetteria ma è legittimo orgoglio, visto che non era mai accaduto nel passato, il nostro compito è quello di capire se la politica, nelle sue articolazioni, nei comuni, nelle province, nella regione, negli enti minori, sia dotata di sufficienti anticorpi per restare impermeabile al potere mafioso. Perché quando ci sono le truffe alla Unione Europea, quando c'è la macellazione clandestina, quando vengono alterate le fatture della produzione, quando i terreni vengono gestiti senza averne titolo, tutto questo non può non avvenire con la complicità o della burocrazia o della politica. Quindi avrebbero fatto bene, il presidente della regione avrebbe fatto bene a bonificare le strutture amministrative già nel momento in cui si è insediato, quindi nel novembre del 2012, e invece qui bisogna aspettare soltanto che ci sia la lupara che spara o che ci sia il sangue sull'asfalto per potersi muovere come lui ha fatto in parte finta di fare. Sa qual è il vero, sì, problema? Che servono misure preventive più che repressive. La politica non ha bisogno di nuove leggi, non ha bisogno di misure penali, ha bisogno di misure extrapenali.
Sì.
La politica ha bisogno di regole, di comportamenti, ha bisogno di norme morali. fino a
ma
quando
però lo fanno gli uomini, per
bravo, fino a quando la politica e quindi i partiti e quindi i movimenti non riescono a selezionare bene il personale politico, rinunciando a qualche migliaio di voti di preferenza, ma applicando criteri selettivi rigorosi, noi terremo sempre lontano la gente dalla politica. Siccome alla politica non c'è alternativa, la politica è o buona o cattiva, e quindi è fatta o da persone per bene o da mascalzoni. Non ci sono né santi né diavoli sul terreno della politica. Noi siamo eletti, noi siamo quello che la società vuole. Quindi più i siciliani sanno essere rigorosi quando vanno a votare, migliore sarà il ceto politico che riusciranno ad esprimere. Questa è una mia convinzione.
Suggerirei sia quando in ambito amministrativo che poi regionali andate a votare, perché è uno strumento molto importante. Bravo. L'astensionismo,
chi non va a votare senza saperlo diventa complice di chi invece a votare ci va per interessi personali.
Lei sta seguendo un po' quello che avviene a Palermo per la corsa alle amministrative?
Come no,
le interessa?
Come
guardi, stamattina c'è un altro titolone, così, visto che parliamo di attualità comunali, quindi comune di Palermo, la monastra molla Ferrandelli e dice mai con Miccichè e Cuffaro. La consigliera comunale annunciava che non sosterrà più la corsa del leader dei coraggiosi Fabrizio Ferrandelli. Si tratta di coerenza, valuterò se fermarmi. E queste sono anche un po' quello che succede nella nostra città. Sta seguendo con interesse la corsa a sindaco?
Certo che la seguo, intanto perché è la città capoluogo, questa generosa città di Palermo, è la città, l'appuntamento più importante dal punto di vista elettorale in questa stagione elettorale primaverile, ma anche perché noi col nostro movimento in un certo senso siamo coinvolti e interessati. Noi abbiamo detto con molta chiarezza, e lo ribadisco stamattina se dovesse servire, che il movimento diventerà bellissima, non può stare con Ferrandelli, non può starci, non per valutazione di ordine personale naturalmente, ma di ordine politico. Noi riteniamo che tutto il centrodestra debba esprimere una candidatura che appartenga alla storia del centrodestra, quindi alternativa alla sinistra e al centro-sinistra, comunque si voglia manifestare ed esprimere. Ci auguriamo che Forza Italia e i centristi possano ritrovare la voglia di stare assieme agli altri alleati. Io credo che una forza alternativa a Orlando e alternativa al centro-sinistra si possa e si debba formare con un po' di buona volontà, rinunciando a qualche capriccio, rinunciando a qualche tentativo di protagonismo.
Le voglio fare una domanda. Lei è un grande esperto alla politica regionale, anche da questo titolo abbiamo visto che spunta fuori il nome dell'ex governatore, presidente Cuffaro. Sì. In questi giorni, in questa città, in regione, una cosa e l'altra, il nome di Cuffaro risuona continuamente. L'ultima volta che io ho sentito interviste Cuffaro è stato quando lui diceva si allontanava dalla politica, cioè non voleva essere più dentro la politica, si dedicava a altro. Come mai adesso il presidente Cuffaro ritorna ancora?
Bisognerebbe chiederlo a Cuffaro.
Lei che idea si è fatto?
Io l'ultima volta l'ho incontrato nel 2006, quando dissi che non potevo sostenerlo perché era già coinvolto nella indagine giudiziaria, e mi sono posto contro la candidatura di Cuffaro. Quindi devo dire che da allora poi la sua vita politica e personale è stata segnata da tappe significative, alcune anche difficili. Con grande dignità ha affrontato il carcere, ora so che si sta occupando della condizione dei detenuti nelle carceri italiane, farebbe bene a non occuparsi più di politica nel suo interesse. Sa cosa penso? Sì. Che ognuno di noi ha la propria storia.
Sì.
Ed è quella che dobbiamo offrire al giudizio degli elettori, e io, come dicevo all'inizio, mi offro liberamente alla passione, come dicono le Sacre Scritture, alla passione del giudizio sereno, obiettivo. Ognuno di noi ha costruito un modello, e credo che il modello vada giorno dopo giorno accompagnato da una condotta fatta di coerenza. Dire quel quel che si pensa e fare quel che si dice. Guardi, io ho figli ancora precari che non lavorano, eppure faccio politica da tanti anni. Vivo in una casa popolare a Catania e cammino a piedi, e lo facevo anche quando avevo un ruolo di responsabilità, tranne quando ero sotto scorta, camminavo con una macchina blindata. E credo che la vita di un uomo politico debba essere anche fatta di testimonianze. Se tu dici una cosa e poi nella vita ti comporti in maniera diversa, non sei più credibile. Questo è il mio modello, poi tutto il resto, non sono uomo pronto a fare pagelle né a Cuffaro né ad altri personaggi, e naturalmente esigo che né Cuffaro né altri facciano pagelle a me.
Quello mi sembra scontato. Lei, le faccio una domanda che si è posto pure lei: perché sì, le culle delle famiglie siciliane sono vuote? Cioè, in Sicilia non si nasce più, terra in cui prima si nasceva abbondantemente, adesso figli se ne fanno meno perché le famiglie hanno difficoltà. Che sta succedendo? Lei ha uno scopo, quello di dare linfa vitale alle famiglie per cercare di creare forza lavoro, per cercare di creare più cose migliori alle famiglie siciliane.
L'ho detto nel mio discorso di apertura, la ringrazio per averlo ricordato. Si dice in Sicilia, ma sostanzialmente ovunque in Italia, se non ci fossero gli immigrati non avremmo nuove braccia lavoro, non avremmo nuova forza lavoro, perché in Sicilia e in Italia le culle sono sempre più vuote, si invecchia sempre di più, si nasce sempre meno. E no, io non mi rassegno a questa idea. Per carità, non escludo che l'immigrato, se arriva in una certa quota e se rispetta le leggi italiane e se viene per lavorare, possa essere una risorsa, un valore aggiunto. Ma io mi devo chiedere perché le culle sono vuote, perché non c'è stata una politica seria per la famiglia, perché le coppie non trovano la forza di poter mettere su famiglia, perché molto spesso la convivenza dura anni e anni e anni, perché c'è il timore e l'incertezza del domani. Allora una regione degna di questo nome deve poter abbozzare una seria politica di sostegno, di incentivo, soprattutto partendo dal diritto alla casa, che è diventato un lusso in Sicilia. Gli istituti autonomi Casa Popolare vanno chiusi, il personale va recuperato, va valorizzato, costituendo una unica agenzia per la casa in Sicilia. Non è possibile che da 10-15 anni migliaia di famiglie aspettano la graduatoria e poi si accorgono che l'alloggio cui avrebbero diritto ad accedere è invece occupato, come succede a Palermo. Allo Zen ci sono migliaia di alloggi popolari occupati da abusivi, molti di questi sono controllati dal racket, dal capoquartiere. Lo stesso avviene a Catania, lo stesso avviene a Messina, lo stesso avviene a Caltanissetta. Di fronte a questa realtà, cosa aspetta il Presidente della Regione a sciogliere gli istituti autonomi Casa Popolare, che non sono gli unici responsabili, molto spesso l'inerzia dei comuni? Ma ecco, voglio portare l'esempio concreto. Manca per esempio la facile possibilità di accedere alla casa. E allora una politica seria per la famiglia significa garantire la continuità, garantire la forza lavoro, significa consentire di moltiplicare la cellula sulla quale riposa ogni concetto di Stato, che è appunto quella della famiglia, avvantaggiare quelle numerose, quelle che hanno 3, 4, 5 figli. Molto spesso anche a Palermo vedo delle promiscuità impressionanti. Io conosco quartieri a Palermo in cui una famiglia con 5, 6 persone vive in una, in due stanze.
Sì, l'emergenza casa.
E voi capite la promiscuità cosa significa? Ci capiamo certamente, sì. Ecco, allora, santo cielo, che cosa si aspetta? Altro che rivoluzione. Crocetta farebbe bene, avrebbe fatto bene, ormai per fortuna se ne sta andando, prima se ne va e meglio sarà per tutti, avrebbe fatto bene a parlare, a chiacchierare, a sproloquiare di meno e a lavorare di più. Non ha mantenuto un solo impegno fra quelli assunti 5 anni fa. Non lo dico perché sono stato e sono il suo avversario, ma parlano gli atti. Andate per strada e chiedete nel suo stesso partito.
Lo abbiamo detto anche in questa sede stamattina, il ruolo dell'Assemblea regionale dell'ARS, che viene bistrattato perché quei deputati lì hanno un ruolo importante di accelerare la macchina amministrativa regionale. Non ci sono prese decisioni importanti. l'assenteismo, perché si parla di assenteismo, ma quante volte, quanti deputati si assentano e non ci vanno a lavorare, certo, pagati lì per stare, certo, seduti e prendere decisioni. Quindi io, il fatto che il numero scende dei deputati, sono felice. I deputati 90 che ci saranno devono lavorare, scegliete bene tutti quanti, perché chi arriva all'ARS, a parte che ha i suoi compensi, non voglio fare giri tra compensi della politica e costi della politica, però che facciano la politica per i siciliani.
E gliela dico io una cosa, sì, sui costi della, sì, politica. Intanto il deputato non è un costo della politica, ma è un costo, sì, della democrazia. Dobbiamo capirci, il costo della politica è se io stamattina fossi venuto qui in televisione con una macchina blu e con un autista, quello è un costo della politica, ma l'emolumento a un deputato, a un assessore, a un sindaco è il costo della democrazia. A meno che non torniamo al podestà, uno solo per tutti, beh, allora viva la democrazia. Però il problema serio è che l'assemblea regionale, questo non lo si dice spesso, in questi anni, negli ultimi 3 anni, da quando sono entrato io e da quando è entrata questa rappresentanza parlamentare, quindi il merito non è di nessuno ma è di tutti se si vuole, ha decurtato del 43% l'emolumento mensile. Io credo che questo vada detto. Non siamo stati eroi civili, ma abbiamo preso atto del fatto che in una condizione di generale sofferenza la politica deve testimoniare esempio. E sono convinto, come lei bene ha detto, che un deputato non debba percepire sempre lo stesso emolumento. Io credo che servirebbe un emolumento base, e poi ogni deputato può avere una indennità maggiorata in base alla presenza in aula, in base alla presenza in commissione, in base all'attività ispettiva che produce, in base ai disegni di legge che presenta, in base agli interventi in aula. Non è possibile in questo modo scoraggiare gli più impegnati e avvantaggiare i pigri. Io conosco colleghi, lo dico con tutto rispetto, che non hanno mai alzato il dito, non sono mai andati in tribuna ad aprire bocca. Ecco, il problema serio è proprio è la qualità della rappresentanza, ma non è che tutti i deputati sono cornuti, tutti, no, i deputati sono ladri, ma guarda, basta andare alla pescheria, al mercato, e dicono così. No, è sbagliato, perché noi siamo lo specchio della società. Se ci sono deputati mascalzoni, vuol dire che c'è una fetta di società di mascalzoni che li ha votati. E se ci sono deputati persone per bene, vuol dire che c'è una fetta di società di persone per bene che li ha votati. Ogni elettore vota il candidato che più gli somiglia. Non è che noi veniamo da Marte, veniamo calati dalla Luna. Noi siamo quello che la società vuole. Qualche volta la politica non deve essere specchio, io dico questo, deve avere l'ambizione di essere guida, non specchio, ecco. E per essere guida deve essere migliore della società, perché in questo momento il ceto politico non brilla, ma non credo che sia peggiore della società.
Posso chiederle cosa pensa di Donald Trump e se serve una figura come Donald Trump per guidare la regione o la nostra nazione?
Beh, no, assolutamente no. Donald Trump, io credo, guardi, non so se io fossi stato cittadino statunitense avrei avuto qualche difficoltà a votarlo, perché appariva alla vigilia delle elezioni poco rassicurante, poco affidabile, e si tratta del capo della più grande potenza economica e militare del mondo. Però una volta eletto tutti abbiamo il dovere di rispettare il capo dello Stato e di attendere a quali risultati.
Questa cosa
arriva.
Noi ci manca in Italia, cioè sarebbe bella, sì, anche per chi viene votato al governatore della Sicilia o presidente del Consiglio dei Ministri, andare tutti verso la stessa direzione.
Manca. Ma sa cosa dicono? Qualcuno mi dice molto affettuosamente: Nello, ma tu non sei una novità. E meno male. La novità non appartiene alla politica. La novità appartiene alla moda. Appartiene alle vetrine di abbigliamento. La politica non ha bisogno di novità. Guardi, a Roma c'era Ignazio Marino, era una novità, abbiamo visto i risultati. Poi è arrivata Virginia Raggi, era una novità, abbiamo visto la paralisi completa. A Messina era la novità, a Corinti abbiamo visto, forse domani verrà sfiduciato. A Palermo era una novità Crocetta, abbiamo visto quali sono i risultati. La politica ha bisogno di competenza, di entusiasmo, di trasparenza, di onestà. Io sono convinto di questo, la Sicilia non può permettersi di fare un salto nel buio. ha bisogno di essere governata da una squadra di gente per bene che sappia 3, 4, 5 punti sui quali puntare. Ecco, io sono convinto di questo, quindi senza scomodare Trump, che mi auguro possa mantenere fede agli
impegni.
Adesso
non scomodo Trump, scomodo Grillo, nel senso, nonostante le defianze del Movimento 5 Stelle in giro per l'Italia, gli ultimi sondaggi danno comunque un forte consenso anche in Sicilia. Lei ha un po' timore, dal punto di vista elettorale, del forte consenso che i grillini hanno nella nostra regione?
Ma guardi, stiamo parlando di politica, quindi sì, non capisco cosa c'entri Grillo. Grillo non c'entra con la politica, è un padre padrone in una associazione di interessi, qual è l'agenzia della Casaleggio, ed è lui che comanda i consiglieri comunali, i consiglieri regionali, persino il sindaco di Roma. Il sindaco di Roma, quando deve adottare una scelta importante, non dice consulto i romani, dice telefono a Genova. Vediamo cosa dice Grillo. Siamo al paradosso, perché se le forze politiche sono il sale della democrazia, qualcuno però mi deve dire qual è il sale delle forze politiche. Perché il Movimento 5 Stelle non è certamente un partito ad partecipazione democratica. C'è un padre padrone, c'è una casta e tutti costretti a dire sì. Naturalmente facendo finta il web di poter consultare 100, 200, 300 persone, ma poi alla fine chi decide se restare o essere espulso è il padre padrone. Questa non è democrazia.
Senta,
naturalmente mi faccio concludere fuori il concetto, quindi io capisco che chi vota per il Movimento 5 Stelle vota contro, non vota per, ma la politica non si fa alimentandosi dei disagi, della paura della gente. La politica deve essere rassicurante, la politica deve fornire soluzioni, la politica deve essere capace di trasmettere un messaggio. In questo senso io, comprendendo la rabbia degli elettori 5 Stelle, mi auguro che finalmente si capisca qual è la dimensione del gioco. Basta guardare Ragusa, basta guardare dove governano gli uomini di 5 Stelle, fatta qualche eccezione peraltro come Torino, ma lì il problema non è che se governa bene il merito dei 5 Stelle, se governa male è un soggetto spurio da espellere. Io spero di essere alternativo ai 5 Stelle, perché sono per la politica delle soluzioni, non per la politica della paura.
Velocemente un flash, perché sì, mi chiedono cosa ne pensa della riabilitazione della Democrazia Cristiana, che a quanto pare è stata riabilitata al Tribunale di Roma. Che pensa di...
È stato riabilitato un simbolo. Sì. È stata riabilitata una denominazione, non può essere riabilitata una storia.
Okay.
Perché se è storia, appartiene alla storia. E lo stesso vale per il Movimento Sociale, e lo stesso vale per Alleanza Nazionale, e lo stesso vale per il Partito Comunista e per il Partito Socialista. Oggi il mondo è cambiato e ogni forza politica deve sapere cogliere il meglio della propria tradizione, ma deve saperlo infuturare. La Democrazia Cristiana è stata un'importante forza politica, è stato il partito Stato per 50 anni, ha avuto le sue degenerazioni, ha pagato e si è esaurita nel suo naufragio proprio perché ha perso di vista il contatto con la base. La stessa sorte hanno seguito gli altri partiti. Fini purtroppo ha liquidato Alleanza Nazionale, e quindi 60 anni di storia in maniera...
Tra l'altro nelle cronache
in questi giorni non naviga in buone acque. Mi dispiace per lui sul piano umano. Sul piano politico io le ricordo di essere stato il primo ad aver lasciato Alleanza Nazionale nel 2005, quando capì che cominciava a dare segni di squilibrio.
Senta, io la ringrazio per questa chiacchierata mattutina, abbiamo parlato un po' di tutto e chissà, magari ci incontreremo, perché ci sono le primarie, spero di incontrare gli altri candidati alle primarie, veramente cercherò di invitarli tutti quanti e poi vediamo dopo le primarie cosa succede, magari ci si rincontra.
Sarà un piacere per me, e mi consenta di salutare e ringraziare i telespettatori che hanno avuto la pazienza di seguirmi, perché lei sa essere un personaggio di forte attrazione.
Grazie.
Io so di avere simpatie e antipatie, spero che le simpatie almeno stavolta siano maggiori delle antipatie. Auguri a tutti.
Via i sondaggi. Tra poco noi naturalmente ci fermiamo, diamo la linea alla regia, torniamo anche con un libro che presenta un medico, uno scrittore, per concludere la nostra mattinata insieme. A tra poco.
Italy Chat.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Valentina Cavara. Buon mercoledì 15 febbraio. Oggi la nostra classifica si tinge di fiori, infatti portiamo nella nostra Italy Chart i brani più scaricati e più ascoltati del Festival di Sanremo. Al quinto posto, Tutta colpa mia di Elodie. Mia di Elodie, la numero 5 della nostra Italy Chart speciale Sanremo, mentre al quarto posto Fabrizio Moro, Portami via.
Portami via dai momenti, da tutto il vuoto che senti, dove niente potrà farmi più del male, ovunque sia, amore mio, portami via.
Era Portami via di Fabrizio Moro, la nostra numero 4 della nostra Italy Chart, mentre al terzo posto Giuseppe Verico, Fatalmente male.
Vorrei sentirti dire che aiuto ci sarà una soluzione, non sento più il rumore per la voce, il tuo silenzio è già fatale, ogni istante fatalmente, fatalmente male. Vorrei sentirti dire l'amore non conosce condizione, che dici te la fine più banale, ogni istante fatalmente, fatalmente male.
Fatalmente male si posiziona alla numero 3 della nostra Italy Chart speciale Sanremo di Giusy Ferreri, mentre al secondo posto Samuel Romano con Vedrai.
Sembra che riusciremo a dare ancora un nome a tutte le paure che ci fanno tremare, e troveremo il modo per dimenticare da noi all'abitudine.
Era Samuel Romano con Vedrai, la nostra numero 2 della Italy Chart, mentre al primo posto Fiorella Mannoia con Che sia benedetta.
Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta.
Era Fiorella Mannoia che con la sua Che sia benedetta ottiene il primo posto della nostra Italy Chart. Anche per oggi abbiamo terminato. Vi aspetto domani per scoprire i brani della Dance Chart, sempre insieme. Da Valentina Cavare è tutto. Vi aspetto sempre qui su Radio Med. La senti e la guardi. Ciao!
Italy Chart. Fratelli Contorno presenta Caponatina, l'antipasto tipico siciliano. Un viaggio in Sicilia, terra di antiche conquiste al centro del Mediterraneo, dove la storia e il tempo danno origine ad una cucina ricca di profumi e sapori millenari. Ancora oggi, dopo 100 anni, la caponatina di melanzane mantiene intatto il gusto e la bontà degli ortaggi maturati al sole di Sicilia. Fratelli Contorno, industria conserve alimentari, dal 1916.
Se acquisti siciliano, lavoro ai giovani garantiamo.
Nuova Mini Countryman. Guidala ancora. Scopri quanto è nuova il 18 e il 19 febbraio.
Il tuo progetto? Affidati a veri professionisti. Tecnoinfissi. A Ficarazzi in via Carducci 3. Telefono 091 49 57 94. Visita il nostro sito www.tecnoinfissisrl.com. Tecnoinfissi. Realizza grandi e piccoli sogni.
Nupi ti rimborsa l'IVA su poltrone, materassi, reti, sommier, guanciali. Rete ortopedica, materassi memory sfoderabili, due guanciali memory a soli 419 euro. Rete elettrica, materassi memory sfoderabili, due guanciali memory a soli 899 euro. Materasso diamante matrimoniale, 245 euro. Materasso tormalina con 1600 molle micro pocket, 573 euro. Nupi è a Palermo, in via Regione Siciliana 9090, via Serra di Falco 125, al Forum, al Posè e a Bagheria.
Entra da Dem e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del tuo bambino. E non solo. Omogenizzati carne Nipio al 4% 20 grammi, 2,95 euro. Pannolini Haggis Unistar varie misure, 2,49 euro. Girello Chicco 3 in 1, 79 euro. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita.
Eccoci qui nell'ultima parte di Mattino Nero di questo mercoledì 15 di febbraio. Presentiamo un romanzo, si chiama Genoma Killer di Moicani Edizioni. Spesso collaboriamo anche con questa casa editrice. Il romanzo è Genoma Killer del medico palermitano Pietro Moceo. È un giallo ambientato nel mondo della scienza e della medicina in un contesto di omicidi, misteri, clonazioni e sette. Buongiorno dottore, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei è uno specialista, tra l'altro. Fino al 2010 era impegnato anche in una struttura pubblica, tra l'altro in un reparto molto importante come pneumologia. Sì. Insomma, dal 2010 libero professionista, si è diviso in questi anni fra il suo lavoro, quello di medico, e quella di scrittura ai libri. Qual è la cosa che l'appassiona di più?
Ma guardi, è come dire, sono tutti i figli miei, cioè, non riesco a levarmi il camice d'addosso. E adesso sono pure interessato alla scrittura, che mi prende buona parte della giornata.
Ecco, questo è un thriller vero e proprio, un medical thriller. Questa storia che appunto con il rapimento di un ragazzo brasiliano sbarcato a Palermo con la famiglia ha inizio questa storia qua. Che succede? Ovviamente per quello che ci può svelare la parte del centrale del racconto.
Ma succede che questo ragazzo viene rapito a Monte Pellegrino. Sì. Perché Monte Pellegrino? Perché i familiari erano interessati alla storia dei cartaginesi in Sicilia. Noi sappiamo che a Monte Pellegrino c'è stato l'accampamento di Amilcare Barca, che ha resistito ai romani per moltissimo tempo, per poi trasferirsi direttamente in un'altra cittadina del Trapanese. Questo tassista li porta a Monte Pellegrino con lo scopo di far visitare questi
reti. Perché devo alzare un attimino la voce, dottore.
Sì, però poi entra in un anfratto.
Sì.
e là succede il fattaccio, cioè ad attenderle c'era una macchina con dei malviventi dentro, che appena vedono arrivare la macchina si precipitano e anestetizzano.
Sì, bloccano insomma il gioco.
Gli abitanti della macchina, quelli che i viaggiatori, e viene portato via il bambino, mentre gli altri vengono arrestati là. Perché il tassista è connivente con la banda, per cui mette una messa in scena e chiama i carabinieri dicendo di essere stato aggredito e di poi essere stato anestetizzato di essere stato colpito con un forte pugno al naso.
Ecco, da lì poi si snoda una serie di situazioni misteriose, ambigue, particolari, che tra l'altro sono ambientate in luoghi molto particolari. C'è st'albergo, l'albergo che è adiacente a sta clinica,
è proprio fisicamente addossato a questa clinica, che è una trasformazione di un ospizio,
sì,
per persone anziane,
sì,
per fare qualche cosa di moderno, di più utile, di una radiologia interventista.
Sì.
E quindi questo medico, mi sono rivisto io quando ero,
sì,
giovane medico che frequentavo le cliniche,
sì,
e quindi cosa faceva? Quando si sedeva nella hall a cercare di spiare un po', sì, i movimenti eccetera.
Questo ragazzo che si chiama, un nome,
Luca
Tesco, giovane medico, insomma.
Allora, la coincidenza è stata che per un guasto alla macchina è dovuto restare là dopo un weekend di guardia. Ed era costretto a prendere alloggio nell'albergo adiacente. Mentre stare nella hall, che magari stava pensando a quello che gli era successo,
vede sbucare
questo tipo strano, che lui poi in strada facendo lo identifica con Suor Pampurio, che è un personaggio dei fumetti dell'infanzia del padre, del Corriere dei Piccoli. Era un personaggio che aveva calvizie al centro del capo,
sì,
e grossi ciuffi di capelli alle tempie, e aveva un'andatura steppante.
Insomma, questa andatura suggerisce al giovane ricercatore che sta a fa, dove va?
Perché proveniva da un ambiente che lui sapeva essere adibito soltanto ai bagni.
Ma non erano i bagni.
Ma non erano i
non
bagni.
Non erano i bagni dell'albergo. Cioè, no. Era qualcosa di più,
sì.
C'erano dei sotterranei, cioè, si andava...
c'erano dei sotterranei, c'era una porta che occupata da una vetrina con, ecco, ceramiche siciliane, là dietro c'era la possibilità con vari ingegni,
sì,
poter aprire.
No, nome e cognome, cioè si diceva forse il nome e cognome, si entrava.
Esatto, c'era
il codice, quello che vediamo sui suoi film. Mi chiamo
Apenimon Harris.
Arrivava davanti a sta porta, quindi questo personaggio arrivava davanti a porta e si apriva questa porta. Cosa c'era oltre quella porta?
Il medico riuscì a vedere che c'erano dei camici verdi là buttati così, ha pensato che potesse essere per ora una specie di lavanderia, qualche,
sì,
cosa per raccogliere gli stracci. Cioè.
In realtà questo sotterraneo della clinica privata dove avvengono cose molto strane.
Sì, avvengono cose molto strane perché quello che ha colpito questo ragazzo, il medico voglio dire, sono stato una conversazione ascoltata in pizzeria, in cui si diceva di questo movimento di giovani accompagnati da adulti che arrivavano in clinica per essere operati, ma lui che lavorava in quella clinica si era reso conto che non c'era tutto questo lavoro chirurgico da fare, almeno su questi ragazzi. E quindi
scopre una cosa terribile.
Ma poi quello che l'ha colpito di più è stata l'arrivo un giorno di una famiglia formata da un uomo e una donna sui 40 anni con un ragazzo che non capiva la nostra lingua e quindi che veniva maltrattato. Si capiva veramente che non era figlio di sangue, perché diceva: questo ragazzo che ci fa, perché lo trattano così? E allora lui decise poi con sotterfugi di entrare successivamente tradendo la fiducia, ahimè, di un consigliere che era stato con lui molto gentile, addormentandolo, purtroppo sedandolo, quindi derubandolo ancora della sua fiducia.
E si accorge di quello che avveniva, cioè il traffico di organi.
C'era un traffico di organi, venivano là espiantati degli organi per essere messi in cosa, però questo scienziato maligno ma geniale si occupava anche di altre cose. certe cose avevano anche un fine utile per
scientifico.
Scientifico, cioè sì, ma... arrivare alla costruzione di un organo potrebbe essere una cosa utile per l'umanità. Lui stava cercando di mettere assieme questo.
Ce lo dice tra pochissimo Lina la regia per un breve, l'ultimo blocco commerciale, proprio qualche istante. Ritorniamo con il dottor Mosceo, interessantissimo questo medical thriller che vi consigliamo di acquistare nelle librerie. E tra poco torniamo con la parte finale. State con noi.
Fratelli Contorno Real Gallo, dica.
Aiuto, ho i clienti che stanno aspettando la mia pizza insuperabile. Presto, presto, portami una confezione del vostro contorno spizza. Oh, grazie. Come vorrei senza contorno spizza dei Fratelli Contorno?
La vostra pizza è davvero insuperabile.
Fratelli Contorno. Industria conserve alimentari dal 1916.
Nuova Mini Countryman. Guidala ancora. Scopri quanto è nuova il 18 e il 19 febbraio.
La comunità alloggio per anziani Villa Katia nasce per offrire ospitalità ad anziani autosufficienti e non, immerso nel verde e in un ambiente tranquillo. La struttura è specializzata nell'accoglienza di pazienti affetti da Alzheimer e da demenza senile. Gli operatori socio-assistenziali e sanitari offrono assistenza H24. Ci troviamo a Bagheria, nella strada statale 113, accanto all'ospedale Villa Santa Teresa.
Fatto un intervento chirurgico, però non c'erano abbastanza capelli, perciò sono venuta qua dall'Istituto Giglio e sono felicissima. Mi ha consigliato un dermatologo di Reggio e oggi mi trovo con una testa bellissima.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Un'operazione antimafia avrebbe azzerato i vertici delle cosche di Cesarò in provincia di Messina e Bronte, coordinata dalla DDA della Procura di Catania, ha disposto il fermo di una decina di indagati. Tra i destinatari dei fermi anche i presunti capi dei due gruppi, Giovanni Pruiti e Salvatore Catania. Notizie come questa ci fanno sperare in un futuro diverso e migliore, ad affermarlo Fabio Venezia, sindaco di Troina, che vive sotto scorta dopo le minacce della mafia dei Nebrodi. Ci spostiamo a Marsala. Un canile privato abusivo è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza della Procura di Marsala, struttura che ospitava 23 cani, contrada Matarocco ad oltre 10 chilometri dal centro di Marsala. A gestirla sarebbe stato Gaetano Angelo, originario di Salemi. A Partinico invece la Guardia di Finanza ha scoperto due appartamenti nei quali sono stati stoccati circa 3.500 tra capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti di note aziende italiane e straniere che operano nel settore dell'alta moda. 3.500 pezzi che avrebbero fruttato un ricavo di circa 280.000 euro. Lo sport: a Palermo contro la Juventus non ci sarà Giorgio Chiellini per via di un problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Il Pescara esonera Oddo. Il meteo: al mattino cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, temperature minime in lieve calo, nel pomeriggio ancora qualche nuvola, ma nel complesso tempo abbastanza soleggiato, mari mossi, poco mosso invece il Tirreno. Ultima notizia per noi, linea a Vincenzo Canzone.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
E io concludo proprio, ecco qua, con il libro protagonista del dottor Moshe, un giallo mozzafiato ambientato nella scienza, un avvincente medical thriller con un finale a sorpresa, un oscuro contesto di omicidi, misteri, clonazione e sette. Per invitare il pubblico ad andare in libreria e seguirle, quindi comprare questo libro, lei cosa dice? Faccia una reclam, uno spot.
È un libro molto che avvince. E soprattutto ambientato a Palermo, ed è la prima volta che un giallo è ambientato nella nostra città che io amo profondamente, di cui posso parlare soltanto bene.
Bene, io la ringrazio, è molto interessante, lo leggerò con calma anche in questi giorni. E noi vi ringraziamo per averci seguito, grazie alla squadra di Mattino Neri. Domani torniamo tra l'altro con ospiti, che ha ricevuto premi da Mattarella, il figlio di Lollo Franco, che è fantastico, insomma, spettacoli di qua e di là. State con noi, seguiteci anche per tutta la giornata, perché c'è un palinsesto pregno di appuntamenti. State con noi, a domani alle 7:30.